Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 i vostri SMS, numerosi, anche lunghi, su vari temi. Papa Francesco chiede perdono di che? Della vita magra che facciamo, scrive Maurizio da Firenze, mentre c'è anche chi lamentava le letture dietrologiche o politiche di Papa Francesco e diceva appunto... Claudio da Roma, oltre a riferire i commenti di giornalisti che interpretano le parole del pontefice con criterio dietrologico e maligno, come se fosse un politico italiano, bisognerebbe spiegare ai credenti e non credenti che cosa sia la misericordia. Lei crede che lo sappiano? Faccio una piccola inchiesta fra quelli che tra poco chiameranno. Quindi, se volete, Claudio da Roma lancia, diciamo, questo tema, mentre la scuola anche comunque sempre al centro dei vostri messaggi. Ma basta con gli scambi, la scuola non è un'agenzia di viaggi, chi li organizza non sta in classe e non prepara le lezioni. Perché nessuno ha la giornata di 48 ore, ma scambi e gemellaggio fanno immagine per il giornale locale. Fatemi il piacere, ci... puntato. E invece Serena, a proposito degli incentivi alle paritarie, bisognerebbe verificare quanti disabili e quanti stranieri vengano accettati. Dice Serena, nessuno, allora niente incentivi. Pronto?
Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Benedetto Altieri, chiamo da Milano. La mia domanda sarà relativa alla coalizione sociale di Landini. Una brevissima premessa. Nel dopoguerra il Partito Comunista non poteva partecipare al governo, tant'è vero che anche lo stesso Berlinguer diceva non si può governare col 50 e più per cento. Conseguentemente la CGIL ebbe molto potere politico. Adesso, diciamo, con la caduta ormai da 25 anni del muro di Berlino, è tempo che, diciamo, ognuno faccia il suo mestiere. Sindacato faccia sindacato e i partiti politici facciano i partiti politici. Di fatto però la CGIL e anche qualche altro sindacato hanno sempre fatto della politica extra parlamentare, tanto è vero che una dimostrazione di questo è che nei partiti non so, abbiamo molti sindacalisti, cioè tipo Cofferati, Epifani, Marini ed altri. Cioè io mi auguro veramente che la CGIL tutta assieme faccia un grande partito laburista, in modo che la si smetta di fare politica extraparlamentare, così avremmo un partito laburista a sinistra, una sinistra come si deve. La Democrazia Cristiana è stata rifatta da Renzi e quindi l'anomalità italiana potrebbe essere risolta. Da una parte c'è la nuova DC fatta da Renzi, dall'altra parte un partito laburista fatto da un forte sindacato unitario, e la smettiamo con tutti questi caffettini eccetera eccetera in giro per dare uno spazio che non esiste.
Raccogliamo la sua analisi, che a me suona però anche come una provocazione, nel senso che, come dire, ad anomalia aggiungiamo anomalia, almeno nelle interpretazioni dei ruoli, almeno nella lettura che insomma la Camusso ha dato di questa iniziativa di Landini, perché appunto insomma, però poi il sindacato chi lo fa, se il sindacato deve fare poi anche una sorta di partito. Anche Luisa si dice sarà interessante vedere cosa saprà fare il genio di Landini, quindi ironico sicuramente. Ecco, ormai ci sono vari filoni di anomalie, poi insomma veniva ricostruito quasi vichianamente una sorta di corsi e ricorsi, c'è questo déjà vu adesso quasi da Prima Repubblica a volte, per alcune mosse, forse anche per una certa abilità intelligente o furba a seconda dei giudizi su Renzi, che comunque il Presidente del Consiglio ha e sembra veramente di stampo squisitamente politico, tattico, abilissimo appunto da scuola, diciamo, democristiana. Ecco, cosa farà Landini? Sicuramente farà farà politica, se poi creerà un nuovo soggetto che aggreghi appunto gli scontenti, questo è un po' l'intento, dicevo, io voglio organizzare, appunto mettere assieme tutti quelli che sono scontenti e tutti quelli che insomma vogliono difendere il lavoro e i diritti del lavoro che sono sotto attacco. Non ho fatto in tempo a leggere le varie analisi, ma registravo Bersani che insomma ha detto che da questa parola d'ordine una coalizione sociale non possa venire nulla, segue una sinistra di governo, poi i sindacati facciano altro. Invece Stefano Fassina della sinistra Dem e Nichi Vendola di SEL invece applaudono a questa iniziativa, quindi proverà a fare il conduttore, diciamo, nel senso di coagulare gli scontenti di Renzi. A me colpisce sempre che, come dire, l'opposizione sembra che debba sempre essere di sinistra, mentre credo che la vera anomalia gravissima in questo momento sia la mancanza di opposizioni che pesino già in Parlamento e che riescano a dare una natura più plurale, più parlamentare all'azione del governo. Pronto?
Pronto? Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Chiamo da Bari, sono Raffaele. Io volevo intervenire sull'eterno problema sui giornali del benedetto Berlusconi, che si continua sempre a parlare e a dire sempre le stesse cose. Abbiamo capito che Berlusconi era, scusi il termine, ma lo
no,
dico così.
Attenzione, la prego di rispettare
no,
chi ci ascolta.
Sì, nel senso. Vabbè, diciamo che andava a donne e le pagava, ok? Ecco. Abbiamo capito questo, ma basta, siamo stufi di sentire. Abbiamo capito che a una certa stampa Berlusconi non sta bene, va benissimo. L'elettore ha il quadro preciso di quello che è Berlusconi. Quando andrà a votare, se andrà a votare, valuterà se è più valido il discorso che magari è un buon statista. Ecco, io a questo punto poi interviene la Chiesa con la moralità. Io voglio ricordare alla Chiesa, ai vescovi e quant'altro, che loro accettano l'aborto, quindi lasciamo stare. Loro... Non entriamo
no,
in certi
forse
altri.
Sì,
no, volevo dirvi un'ultima cosa.
Concluda che è un pensiero veemente il suo. Prego.
Sì. Allora, volevo dire un'altra cosa. Se Berlusconi fosse stato un grande statista, uno che avesse portato l'Italia al 200% di PIL, eccetera, no? Noi, il fatto che poi lui frequentasse facesse delle feste a pagamento, avremmo fatto finta di non sapere, avremmo fatto finta di non vedere, va bene? E questo è un moralismo stupido. Noi ci dobbiamo indignare,
è chiarissimo,
non per
Raffaele,
questo,
certo,
ma anche per chi è corrotto. Faccio uno su tutti, Galan, ha patteggiato, si è messo in tasca 20 milioni e ha dato 2 milioni allo Stato. Quello sì, di quello dobbiamo parlare.
Raffaele, guardi, la interrompo perché sono pienamente d'accordo con lei e insomma anche l'orientamento della mia lettura è sempre così, per privilegiare temi che interessano forse di più i cittadini e non, diciamo, gli schieramenti che adesso ancora hanno un po' da spremere dalla grande narrazione antropologica, moralista o finta poi libertina, perché poi insomma anche poi appunto il legame tra aree cattoliche e Berlusconi sono storia, insomma non sono illazioni, poi magari adesso hanno divorziato, ecco. Però assolutamente sì, ho dato semplicemente conto di questo nuovo filone. Credo però assolutamente con lei che sia più importante parlare, tra l'altro, anche di problemi della giustizia ordinaria che riguardano molto di più i cittadini italiani. E appunto sì, quel what if, quell'ipotesi controfattuale che lei ha fatto, forse mi viene da pensare era il motivo per cui comunque si chiudeva da parte dell'elettorato berlusconiano un occhio su queste vicende personali private di Berlusconi, e adesso che si è visto che i risultati non sono stati quelli di un grande statista, forse non c'è più questo, diciamo, attu, non c'è più questa perdonanza. Mi viene, non voglio fare l'editrologia né non prendere sul serio l'anno santo della misericordia, ma effettivamente sembra venire incontro ad un periodo in cui ci sono tante persone che hanno da farsi perdonare anche dei peccati che hanno valori politici. D'altronde anche l'avvocato Coppi ha detto che Berlusconi dovrebbe affrontare in confessionale i suoi peccati. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Bernardo Bot da Sant'Ambrogio di Torino.
Buongiorno.
Ieri siamo stati invasi tutti quanti dalla meravigliosa notizia che hanno scoperto 17 cassette ancora da ascoltare riferenti al sequestro e all'uccisione di Aldo Moro. La mia domanda prima è stata: ma in mani di chi stiamo? Ma quali sono i magistrati, la magistratura, i servizi, i carabinieri, polizia che hanno indagato, che stanno indagando, commissioni parlamentari, chi più ne ha più ne metta, che hanno il coraggio di dire: ah, io facevo parte di quella commissione? Ma veramente, c'è da rimanere allibiti. in un caso del genere, dal cucchiaino che è servito a mescolare lo zucchero nel caffè, a tutto quello che si trova, si analizza fino all'ultima virgola, tutto, non si lascia nulla di aperto, musica sette poi. Ma veramente qui siamo a livello di infantilismo acuto, e io devo avere fiducia nei nostri servizi. Ma i nostri servizi sono serviti a cercare di fare un attentato a Giuliano Algrena, a far uccidere Calipari. Quello sono serviti, non sono serviti i nostri servizi finora. Io è da quel tempo che nutro serissimi dubbi sulla linearità e sulla serietà dei nostri servizi e della nostra magistratura in campo di attentati alla sicurezza personale.
Sì, guarda, non riesco a condividere il suo giudizio su Calipari per il servizio che ha svolto, ma invece no, vi do qualche elemento in più. Insomma, erano in un ufficio del tribunale e ne manca anche uno all'appello di questi Nassel BR, insomma, che ovviamente ci parlano di un passato che non passa, perché forse non è mai stato ovviamente svelato, e quindi arrivano inquietanti voci da quasi da un al di là, perché insomma veramente sembrava qualcosa da cui di nuovo, di così importante, uno non ci crede che possano insomma mancare dei documenti così importanti. Però appunto questa è una notizia che ha colpito Bernardo. Leggo altri sms. Come può Renzi considerarsi ancora di sinistra? Non penso che proprio, diciamo, sia uno dei suoi cavalli di battaglia identitaria. Insomma, si considera cool, smart, veloce, ma di sinistra. Sì, magari quando interloquisce con il centrodestra può dirsi di sinistra. Fai dice, scrive Alessandra di Belluno, fai dice tutto quello che gli dice Confindustria, cioè quella parte dell'economia che si sta ancora arricchendo. Ecco perché a noi comuni mortali va sempre peggio, ma grazie alle bugie sale nei sondaggi. Aiutateci voi giornalisti, noi poi insomma una categoria così vasta e complessa, insomma cerchiamo di fare da mediatori. La scuola, come tutto il pubblico, è finanziato pubblicamente, garantito, compreso ad esempio la RAI, è preda di politicizzazioni e ideologismi che non hanno a che fare con l'insegnamento, tanto non si deve rendere conto a nessuno. Luciano iper sconfortato. Vorrei sapere, buongiorno, come si fa a rinnovare la scuola con gli insegnanti più vecchi del mondo? Il buonsenso è merce rarissima tra i politici. Angelo da Latina. Come mai tutti i prefetti sono meridionali, Giuliano? Non lo so, però mi sembra che la sua domanda abbia un po' di dietrologia, quasi, non dico, no, razzista è veramente brutta come parola, però. Ma dopo non torna Ratzinger, beh, insomma, è un pensiero che in tanti, non in tanti, ma insomma ad alcuni è venuto, no, perché è un papa emerito. Pronto?
Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono Piero da Torino. Volevo parlare della buona scuola e dire che finalmente la valutazione e il merito faranno capolino anche nella nostra scuola. L'impegno, la competenza, l'assiduità, il non assenteismo spero che vengano premiati. Volevo ricordare che nel governo di centrosinistra di Prodi e poi di D'Alema dal 1996 al 2000, il ministro dell'istruzione di allora, Luigi Berlinguer, aveva proposto tenere conto degli aumenti in base anche al merito. Venne osteggiato sia dai sindacati sia dallo stesso governo e non se ne fece nulla. Che sia la volta buona, so che sarà minimo questi aumenti e interverrà soltanto sul 5% dei docenti, ma comunque è un primo passo, è la prima volta che se ne parla nel governo e speriamo che venga attuato.
Piero,
grazie dottor Mastrantonio.
Grazie, no, grazie a lei, perché comunque lei ha colto un segno. Io non sono uno che dice bisogna accontentarsi, non amo il minimalismo, però è vero che tra le tante contraddizioni, tanti elementi, a volte poi ci sono anche, la politica è fatta di principi, la vita è fatta di stipendi molto più che di principi e di redditi, e quelli degli insegnanti, credo, insomma, per chi ha un minimo di esperienza o conosce amici, parenti, sa che sono molto bassi. Sicuramente il principio, veramente con una percentuale molto bassa, però è passato, E questo tutto sommato ha una sua rilevanza. Peraltro il vero problema è anche come verranno poi attuati e realizzati. Ecco, forse sui criteri bisogna valorizzare questo piccolo contributo rendendoli efficaci, meritori. Ecco, io preferisco sempre questo aggettivo rispetto a meritocratici. Perché? Perché c'è quella parola crazia, potere, che in alcuni casi non mi convince. E Ernesto da Verona: ma Travaglio odia tutti? No, io credo che ci sia una persona che ami molto, non è Berlusconi, e forse insomma potrebbe essere anche lui. Poi Anni: mi sembra molto saggio che il Papa possa dimettersi, ma il prossimo Papa dovrebbe essere come Bergoglio, ha dato un grandissimo esempio. Sì, così in una vita soltanto vedremo chissà quanti papi. Ecco, magari ci riappropriamo di questa parola al plurale in maniera migliore. E andiamo dopo, ecco, sul Fatto di Cronaca, che è arrivato in prima pagina, su molte prime pagine. Dopo Cabobo, un'altra famiglia piange un proprio figlio morto per mano di chi non doveva essere nel nostro paese, espulso e poi rientrato clandestinamente con troppa facilità. Come ormai è chiaro a tutti, di delinquenza ne avevamo fin troppa, di quella autoctona, senza dover sopportare anche quella di importazione. Quando lo Stato farà rispettare la sentenza 2010 della Corte Costituzionale, che stabilisce che arrivare clandestinamente in uno Stato è un comportamento antigiuridico che offende interessi di rango costituzionale, quali la difesa dei confini, l'ordine, la sicurezza e la sanità pubblica, e avvale il reato di clandestinità della Bossi-Fini, più che la galera vita, sarebbe stato meglio non farlo sbarcare. O no, quando questo Stato inizierà a difenderci? E quindi, insomma, ovviamente, ecco, diciamo, Carmelo da Treviso invece dice: il razzismo leghista è rappresentato da un personaggio, quindi abbiamo, diciamo, ovviamente una preoccupazione per problemi di ordine quotidiano, sono notizie che inquietano ovviamente, ma Carmelo da Treviso invece poi analizza il razzismo della Lega rappresentato da un personaggio così demenziale che qualsiasi persona con un minimo di cognizione terrebbe lontano. Solo in Italia la demenzialità, o la demenza diciamo, fa strada viaggiando a braccetto con la politica. Abbiamo l'esempio lampante della famiglia leghista nata nel nord-est quando veniva denigrato il popolo del sud. Ora il carroccio trainato da un asino denigra il popolo extracomunitario senza mai vergognarsene di nulla, scrive Carmelo, voglio ricordarlo, da Treviso. Siamo ancora con una telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Antonello, ho telefonato io. Buongiorno. Io volevo parlare di politica ambientale di questo governo legate alle politiche economiche, tramite una mia esperienza. Io, come molte altre famiglie, penso milioni di famiglie, ho investito in una caldaia a fonte rinnovabile. Dunque, accedendo alle detrazioni fiscali, del 50%. Dunque, appena dopo aver fatto questo investimento, il governo ha aumentato l'IVA di questa fonte rinnovabile dal 4, dal 10, non so, al 22%, per cui questa fonte rinnovabile è schizzata, è un derivato del legno, è schizzata a prezzi molto, molto alti, rendendo poco conveniente adesso c'è stato anche l'abbassamento del prezzo del gas e del petrolio. Ma nel senso, temo che questo governo, insomma, pubblicizzi molto le cose che fa, però effettivamente poi i risultati veri mi sembrano piuttosto deludenti, insomma, modesti. Parlo anche del Jobs Act del futuro. Grazie, volevo una sua...
Beh, insomma, lei nello specifico ci ha effettivamente testimoniato in un caso, in particolare appunto sulle politiche energetiche e la sua scelta di andare verso quelle più sostenibili, però poi non è stata, non viene premiata. Ecco, questo forse, questo sì, ecco, tra i grandi proclami che spesso vengono anche rivestiti di termini e anche rilanciando insomma le tematiche, poi bisogna vedere come realmente vengono attuate, e quindi facciamo nostra la sua testimonianza, che è di segno decisamente negativo. Berlusconi dovrebbe aiutare anche le vecchiette, non solo le ragazzine. Questo oggettivamente pare che l'esperienza Cesano Boscone sia andata comunque bene. Mentre qualcuno si ricorda di Tremonti con la sua finanza pirotecnica, a confronto di questi che ci sono al governo ora, sembra un dilettante. A confronto di Tremonti, appunto, questi che sono al governo sembra un dilettante. Bruna. Mentre Luisa dice: di gran cattivo gusto l'articolo di Ainis, ha toppato molto, forse, non so, immagino per quanto riguarda la metafora del parto, era comunque una critica molto dura ad un metodo, mi sembra, che, diciamo, una critica che ieri anche da molte analisi, ma anche dalle vostre telefonate, emergeva nel senso di un eccesso di annunci, di un'accelerazione, una corsa che poi lascia dietro per strada, poi diciamo nello specifico il confronto, non vengono sempre coinvolti tutti gli attori in sede di analisi o anche di dibattito delle leggi, e comunque insomma abbastanza netta e chiara nel criticare quello che è un modus operandi criticabile di Renzi. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Massimo e chiamo da Treviso. Io volevo intervenire in risposta all'ascoltatore che diceva chi ci si deve ricordare, come ci si deve ricordare quando si va a votare, parlando nel contesto di Berlusconi.
Sì.
E quello di ricordarsi come passava le sue serate è, secondo me, il minimo, e poi comunque non è questo il punto è un altro. Secondo me ci si deve ricordare, quando si va a votare, se si vuole votare Berlusconi, ci si deve ricordare che lui ha avuto un terzo grado come frode fiscale, ha avuto, è stato al governo per riuscire a mettere in prescrizione processi sui quali era imputato, e in più di questi giorni proprio l'analisi che nel governo precedente, dal 2008 al 2009 al 2010, è riuscito a aumentare i proventi dei Mediaset pubblicitari e non solo, grazie a leggi, visto che era a presidente del Consiglio, insomma. Quindi voglio dire, non c'è solo questo da ricordare, queste sono le cose vere da ricordare, che in un altro paese farebbero inorridire, da noi ormai passano ormai nel dimenticatoio, oppure forse siamo solo assuefatti da queste cose, insomma, che sono veramente molto molto gravi, insomma, ecco.
Guardi, credo
un suo parere in questo senso. Buongiorno, buona giornata.
Buongiorno, sono d'accordissimo, poi ognuno ha la sua scala di valori e dà alla scelta del voto, appunto, insomma, la bada su dei criteri che possono essere di puro interesse economico, di simpatia, insomma, ce ne sono vari. E anche però per quanto riguarda appunto tra un giudizio morale che riguarda una condotta privata, al di là poi invece degli illeciti che può appunto aver prodotto, come adesso si vedrà nel caso del cosiddetto Ruby Terzo, sicuramente la condanna, cioè penso che per chi per chi voleva fare lo statista, ha fatto il politico per anni in Italia, di primo piano, ha comandato, ha cambiato il clima di questo paese, sicuramente è un reato contro lo Stato, poi essenzialmente contro tutti i cittadini, a me sembra oggettivamente politicamente più grave e più rilevante. Forse l'idea era che se ci fosse stata anche una condanna morale, in un paese moralista come l'Italia sarebbe stata totale. E quindi avrebbe così quasi ci avrebbe fatto anche illuso, avrebbe illuso di una palingenesi, di un'uscita da questi 20 anni, però sarebbe stata, io credo, un'uscita da questi 20 anni con uno schema che apparteneva a questi 20 anni. Io, se proprio così, un auspicio vorrei condividere con voi è che ogni anno di questi anni 10, che ormai sono a metà, sia lontano e diverso da questi 20 anni che abbiamo vissuto con una divisione, una schizofrenia antropologica, secondo me, intollerabile. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno, sono Gianluca da Milano.
Buongiorno.
Senta, io sono un genitore che manda i figli alle scuole paritarie e veramente sono molto amareggiato per come viene condotto ancora il dibattito sulle scuole paritarie qui in Italia. È una cosa veramente che grida vendetta, secondo me, perché anche ieri è intervenuta una signora e ha letto l'articolo 33 della Costituzione.
Sì.
Ebbene, io non capisco perché quando si legge l'articolo 33, e lei, anche lei, non ha battuto ciglio, non si legge tutto, va letto tutto l'articolo 33, e invece la signora si è fermata alla famosa frase che i detrattori della scuola paritaria, che spiace dirlo, sono sempre una certa parte politica, la sinistra, si è fermata alla famosa frase senza oneri per lo Stato. E invece va avanti l'articolo 33, glielo leggo, così facciamo un po' di giustizia, no? Ma io lo faccio veramente fuori da spirito di polemica, per spirito di giustizia. L'articolo 33 dice: la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, apro parentesi, da qui nasce il termine scuole paritarie, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni, attenzione, e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. Cioè, è scritto nella Costituzione che viene garantito a tutti il diritto, al di là del censo, di quello che si guadagna e di quello che non si guadagna, di mandare i propri figli nelle scuole che si desiderano. Infatti le pongo questa domanda: è giustizia sociale il fatto che io, perché ho un certo reddito, peraltro niente di che, riesco a mandare i figli alle scuole paritarie per una scelta di qualità. Ci tengo a dirlo che chi manda i figli elementari, medie o superiori non lo fa perché è l'edamificio, questa è una stupidaggine, lo fa perché ci tiene i propri figli, no? Cioè, voglio dire, chi è che lo mette in dubbio? Invece mio fratello, che è operaio e ha 6 figli, dice: cavoli, certo che quella è una bella scuola, mi piacerebbe, perché vengono trattati in un certo modo, perché mi piace trattare, senza fare un discorso, diciamo, in contrapposizione con la scuola dello Stato, ma gli piacerebbe mandarli e non può, capisce? Per cui non c'è giustizia in questo. Mi colpisce che ieri leggeva Chiara Saraceno diceva: chi vuole mandarli? Vabbè, sono fatti suoi, fatti loro. Ma qui non stiamo parlando di fare una vacanza, di fare una plastica facciale, qui stiamo parlando dell'educazione dei nostri figli.
Guardi, ha ragione,
concludo, e poi la faccio parlare. Concludo dicendo che sia noto a tutti che in Europa siamo l'unica nazione che ha ancora questo ostracismo verso le scuole paritarie, mentre anche nella laicissima Francia, uno può iscrivere i figli dove vuole. Per cui io spero che venga sanato, e mi sembra veramente un passo indietro dire: no, il bonus, la detrazione fiscale non vale per chi rimanda alle superiori. Allora torniamo in un fatto di assoluta ingiustizia.
Ha ragione, guardi, recepisco giustamente il suo emendamento, cioè, ha ricordato che era incompleta. E avevamo avuto nei giorni scorsi anche testimonianze però positive del ruolo spesso di supplenza sul territorio di servizi che viene offerto dalle scuole paritarie. Ricordo però un passaggio molto brevemente che abbiamo già letto del ministro Giannini, che dice: perché sono state escluse le superiori? Però perché, sostiene il ministro, si annidano alcuni casi di malcostume. E poi invece la stragrande maggioranza dell'offerta della domanda di istruzione non statale riguarda le elementari, le scuole dell'infanzia e medie. Però è correttissimo, insomma, sia la lettura dell'articolo per esteso, sia lo spirito. La lettura politica non lo so sicuramente, cioè che vengono sempre da sinistra, sicuramente, però c'è una matrice, un'impostazione, diciamo, anzi no, è anche una supplenza meritoria anche comunque di alcuni, diciamo, scuole cattoliche, quindi non laicissime, non a confessionali. Forse in altri paesi è più facile e più semplice perché c'è una minore contrapposizione, che purtroppo in Italia anche su questo versante pensiamo a tanti altri temi, quindi è probabile che la scuola privata, soprattutto quando è di impostazione cattolica, sconti anche un conflitto che c'è su molti temi anche civili. Questa forse è l'unica, non giustificazione, ma spiegazione, ecco, magari di questa particolarità, un po' anomalia italiana. Pronto?
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 Pronto, mi sente?
Sì.
Mi chiamo Rina, telefono da Capodorlando in provincia di Messina.
Buongiorno.
Buongiorno a lei, a tutti gli ascoltatori. Prima pagina è la mia abitudine quotidiana dopo il caffè. Detto questo, io sono rimasta colpita negativamente dalla notizia dell'ennesimo episodio di bullismo. Una ragazza diversamente abile è stata malmenata dai bulli, diciamo, no?
Sì.
Io sono particolarmente attenta e sensibile a questo tema, dottore, per 3 motivi. Primo, perché i miei genitori mi hanno insegnato il rispetto verso tutte, nonostante fossero dei primi anni del Novecento e avessero una limitata istruzione, avendo a malapena, credo, frequentato la scuola elementare. Però l'intelligenza e il buonsenso ce l'avevano. Numero 2, perché ho avuto un fratello diversamente abile, deceduto 10 anni fa per SLA. Numero 3, perché ho fatto l'insegnante per 36 anni, ora sono in pensione. E se io dovevo sottrarre 10 minuti a una lezione di storia, di geografia, di matematica o di qualsiasi altra materia in favore di una bella lezione di vita, io l'ho fatto sempre volentieri e senza alcun senso di colpa. Detto questo, io mi domando e dico: ma che insegnanti e soprattutto che genitori hanno questi ragazzi alle spalle? Io so che dei danni provocati dagli animali rispondono i padroni e dei danni provocati dai figli rispondono i genitori. Una sentenza della Cassazione recita testualmente: i genitori devono dimostrare non solo di avere saputo educare i figli, ma che i figli abbiano recepito e sappiano mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti. Io concordo perfettamente. E lei?
Guardi, a parte...
Sto al telefono, chiudo, sì, mi dica lei.
Guardi,
mi dica...
La domanda era secca, la risposta è sì, ovviamente, penso proprio di sì. Tra l'altro, le dico che un elemento in più che io trovo purtroppo nuovo, proprio di questi anni, rispetto a quelli di cui lei ci ha raccontato, anche appunto come poi per vocazione lavorativa, impostazione poi didattica, ovviamente dava un'importanza... di formazione e di rispetto civico anche nella sua scuola. Io, l'elemento che mi inquieta di questi ultimi anni è ovviamente l'incrocio, l'amplificazione, non so come definirlo, ma l'intrecciarsi di questi episodi con per esempio poi la facilità con cui vengono condivise le immagini anche di questi atti, che è un aspetto inquietante, innanzitutto perché spesso purtroppo è tramite la circolazione di questi video che si arriva poi ai responsabili. Come dire, che se non c'è, quindi da un lato non, cioè, da un lato verrebbe da demonizzarlo perché sembra quasi che possa incentivare, purtroppo, gratificare un bullismo narcissico terribile, che è un mix terribile, però dall'altro spesso sono anche poi documenti che permettono di individuare i responsabili e fanno anche poi emergere questi episodi che altrimenti restano sotto traccia. E quindi forse tutto questo riguarda anche e soprattutto un rapporto che i più giovani devono avere con le tecnologie, al di là che possono sicuramente, diciamo, gratificare chi lo fa per motivi ovviamente abietti, ma istinti abietti, ma anche a volte per motivi di supremazia, di appunto volersi dimostrare capaci di fare certe cose. Ecco, quindi questo è anche un aspetto che io trovo particolarmente complesso e inquietante, che amplifica spesso questi episodi e allo stesso tempo però ci permette anche di averne notizia terribile, ma quindi poterli contrastare. Leggo altri SMS. Gli insegnanti guadagnano poco perché lavorano poco, Roberto. Non lo so, i bravi insegnanti lavorano molto, i cattivi insegnanti lavorano poco. Per questo credo che il merito, questa è la mia risposta, andrebbe introdotto. E M si firma, dice: se la crazia non la convince, che ne dice di sostituirla con il binomio merito-responsabilità? Assolutamente sì, appunto, un atteggiamento meritorio, premiare i professori che più lo meritano, comunque sì, ovviamente non è solo una questione di parole, ma ecco, proprio il messaggio di Roberto, dice: gli insegnanti guadagnano poco perché lavorano poco, mi sembra una generalizzazione sinceramente un po' ingenerosa nei confronti di chi lavora molto e generosa nei confronti di chi lavora poco e male. Ma con Roma al collasso, lo Stato in miseria, il Papa indice l'anno santo senza chiedere se sia il caso. Il successo gli ha dato alla testa, e qui potremmo pensare che a Marino l'insuccesso per ora della gestione ordinaria di Roma gli stia dando alla testa, perché comunque gli è arrivata questa. Bravo signor Raffaele, qualcuno scrive: bravo signor Raffaele, cos'altro avrebbe da scrivere il signor Travaglio senza le veline dei verbali delle procure, dei pruriginosi festini di B, ovviamente Berlusconi? Quando i politici pagheranno personalmente per i loro errori? Renzi cosa dice? Questo invece mi sembra che vada in scia all'apertura del Fatto Quotidiano. Ci sono tanti partitini di sinistra, ne vogliamo fare un altro con una percentuale come quella di Vendola? Guardiamo la fine che ha fatto l'ultimo magistrato. Non c'è più un Berlinguer, e anche qui effettivamente all'orizzonte non se ne vedono. Per la buona scuola i nostri ragazzi dovremmo offrire meno trasmissioni TV spazzatura e il ritiro dei vari cellulari prima delle elezioni. Antonietta, dalla provincia di Alessandria. Beh, effettivamente spero che non si permetta agli studenti di stare con i cellulari mentre ci sono le elezioni. Pronto?
Buongiorno, sono Manuela e chiamo da Bologna. Senta, ieri ho sentito Renzi che sollecitava il Parlamento a votare in fretta la riforma della scuola. Il mio pensiero è corso immediatamente alla riforma delle province, che già i cittadini avevano un po' sperimentato come approssimativa sulla loro pelle. Poi c'è stato quel bellissimo dossier dell'Espresso in cui abbiamo capito che oltretutto ci costa come prima, per cui io farei parte di quei cittadini che dice: facciamo le riforme, sì, ma facciamole bene, non facciamo per farle. A questo proposito farei un passo indietro e mi riferisco alle riforme costituzionali. Allora, si parla del combinato disposto fra la riforma del Senato e quella della legge elettorale. Si dice che Bersani sia contro per mantenere la sua sedia, ma non credo che Zagrebelsky, Rodotà, l'Istituto Dossetti, che invito tutti ad andare a vedere che cosa racconta su queste riforme, hanno chiesto una frenata e una riflessione per l'equilibrio dei poteri. Allora, c'è la Lega che si è unita ai post-fascisti. Io credo che ancora l'apologia del fascismo sia reato. Se dovesse essere che la Lega, per il meccanismo delle elezioni, vada al governo con l'aiuto di queste persone, e la democrazia può consentirlo, ancora siamo in democrazia, io cittadino sono sicura che l'attività di queste persone abbia dei contropesi nei controlli delle altre istituzioni dello Stato, che io cittadino possa dire che queste persone hanno dei limiti e non possono trasformare a loro piacere lo Stato, perché lì, secondo me, io ci vedo un pericolo
certo,
notevole.
Sembra...
Allora, non possono sentirmi dire: voi non volete le riforme, siete contro, siete gufi. Io vorrei delle risposte precise su questo. Questo pericolo che viene paventato esiste, del mancato contrappeso fra i poteri, o no? E se non esiste, ditemi perché non esiste.
Grazie Manuela. No, è chiaro, direi, ovviamente sono questioni diverse, la legge elettorale e la riforma costituzionale, entrambe però al di là poi dei diversi pesi che devono avere nel Parlamento e le letture per venire poi approvate, comunque il disagio che si vive anche nel PD su entrambe, al di là delle divisioni di interesse più spiccatamente personale dei gruppi, per esempio di Forza Italia, di chi vuole votarle e chi no, questo mi sembra insomma sia palese dai fatti che vengono raccontati dai giornali. Sicuramente c'è un deficit di dialettica parlamentare, questo forse a volte è anche colpa di alcuni interlocutori, di alcuni soggetti che sono entrati in Parlamento e non riescono a pesare. A me viene sempre in mente comunque insomma il minimalismo del Movimento 5 Stelle, appunto, che adesso prova giusto sul reddito di cittadinanza e sulla RAI a ragionare con il PD. Per quanto riguarda la dialettica per interna e le critiche che faceva Bersani, tra l'altro sì, Bersani, insomma, dire che insomma a Bersani che ha attaccato la poltrona mi sembra comunque ingeneroso nei confronti della lealtà con cui poi Bersani opera all'interno del partito, che lui ha detto più volte alla sua casa. Allo stesso tempo, altro discorso che faceva Manuela è sulla paura della radicalizzazione nazionalista di Salvini e l'avvicinamento a Casa Pound che si è visto nella manifestazione di Roma, dove però, a dire il vero, elementi di inquietudine fisici, reali, oggettivi non sono stati rinvenuti. Sicuramente è uno schema che si sta radicalizzando, quello politico italiano, e in questo senso forse è lecito preoccuparsi, visto che si inserisce in un ritorno di estremismi in Europa che sfociano soprattutto a destra in maniera anche in una corsa ad una certa esasperazione degli animi, che purtroppo hanno ragioni comunque oggettive derivate dalla crisi economica, e quindi sicuramente io credo che tutti gli estremismi inquietino chi crede nella democrazia, perché appunto la indeboliscono, se sono estremismi poi appunto violenti, sterili e non di posizione politica, ma proprio anche quasi di minaccia sociale in un certo senso, se non fisica in alcuni casi. Ma io non sono proprio preoccupato come lei, ma non vorrei poi neanche farmi trovare impreparato. Finisce qui Prima Pagina, continuate a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sul profilo Facebook Prima Pagina Radio 3. Grazie.
Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.